Siamo in diretta con Francesco Dall'Aglio, non so se ci senti. Benissimo.
Io vi sento benissimo, buongiorno a voi e a chi ci ascolta chiaramente.
Grazie di essere ai nostri microfoni. Allora, noi ti abbiamo chiamato perché con te spesso e volentieri, insomma, parliamo della questione, della situazione in Ucraina e volevamo fare un po' anche il punto di quello che sta accadendo, perché i media occidentali descrivono in questa fase l'andamento della guerra come se fosse in corso un'offensiva ucraina che con i droni starebbe mettendo in difficoltà la Russia, soprattutto sul campo delle infrastrutture energetiche. Ma in realtà è così effettivamente. A me sembra che invece i russi mantengano, insomma, in qualche maniera l'iniziativa e soprattutto siano in grado anche di rispondere con ordigni balistici che, insomma, fanno pensare che tutta questa offensiva ucraina in realtà non ci sia.
Allora, separiamo i fatti dalle opinioni, diciamo. Da qualche settimana c'è sicuramente da parte ucraina una campagna sicuramente efficace di operazioni a lungo raggio contro infrastrutture logistiche e le solite infrastrutture energetiche, nel senso di depositi di carburante, e soprattutto dal punto di vista militare hanno intensificato, ripeto, anche qui con un certo successo, gli attacchi sull'M14, che è l'autostrada che collega la Crimea al resto del Donbass, diciamo, no? Che passa nella lingua di terra delle oblast di Zaporizhzhia e di Kherson, e che ovviamente è importantissima per la logistica della Crimea, non solo dal punto di vista militare, ma anche dal punto di vista civile. E stanno anche attaccando i ponti, la Crimea è, diciamo, la base della Crimea, dove è attaccata al resto del continente, diciamo così, è una zona paludosa, insomma, è una zona complicata logisticamente, per cui ci sono parecchi ponti, parecchie strettoie, e stanno effettivamente colpendo queste linee di comunicazione, creando dei problemi principalmente alla popolazione civile, tra l'altro, perché ci sono delle restrizioni abbastanza forti al momento, per esempio per l'acquisto di carburante da parte della popolazione civile della Crimea, perché ovviamente la priorità viene data ai trasporti militari. Naturalmente l'M14 è un'autostrada, ma è anche la spina dorsale veramente dei collegamenti tra Crimea e resto della Russia, diciamo. Dai, non entriamo nella questione di se quelle terre le possiamo o non le possiamo considerare
Definire
parte
Russia, sì.
della Russia. Quindi chiaramente questa cosa c'è, ok? Questa cosa è assolutamente reale. È anche vero che nei mesi scorsi, diciamo nell'ultimo paio di mesi, l'Ucraina ha effettuato una serie di controffensive localizzate, cioè significa non controffensive generali, che hanno portato a delle modifiche di quella che è la cosiddetta zona grigia. La zona grigia è quell'area che a volte è anche di una quindicina di chilometri, quindi non è una linea che separa i due contendenti. Noi siamo abituati a considerare il fronte come qualcosa che ha una linea. Io sto qua, in mezzo c'è il filo spinato, il campo minato, il filo spinato dell'altro, il campo minato dell'altro, e dall'altro lato a 100 metri, 200 metri c'è il mio avversario. Non è così. Ci sono delle aree che sono contese, nelle quali c'è una fluidità di movimento, una sovrapposizione di posizioni, e dei villaggi che non si può neanche dire cambiano di mano, nel senso che nessuno li controlla. A volte tu geolocalizzi delle truppe russe in quel villaggio, il giorno dopo delle truppe ucraine, il giorno dopo ancora un'altra volta truppe russe. Perché? Perché nessuno ha il controllo di quell'area. Anche perché entrambi i contendenti, nonostante quello che si racconta appunto sui giornali, utilizzano pochissimi uomini. Perché? Perché tutto è sotto il controllo dei droni, naturalmente. E mettere in piedi un assalto meccanizzato di 60 trasporto truppe e 40 carri armati significa farsi scoprire 10 giorni prima che l'attacco cominci, quale che sia l'attaccante. Quindi anche queste controffensive ucraine, in realtà stiamo parlando di variazioni nel controllo e nell'estensione della zona grigia. Però, per carità, possiamo tranquillamente considerarle delle controffensive, hanno preso un po' di territorio. Il problema però, appunto, come hai detto tu, tutto questo è sicuramente vero, però la rappresentazione che ne viene data non è vera, le conclusioni che si traggono non sono vere, perché la conclusione che si trae da questa cosa è: la logistica russa è completamente distrutta, i russi non hanno più carburante, non possono più trasportare munizioni al fronte. Ricordo tra l'altro che l'M14 sì, collega la Crimea al Donbass, ma non ha niente a che fare con i combattimenti del Donbass, che hanno altre linee logistiche. Il popolo russo è assolutamente sconcertato da questa cosa, tutti odiano Putin e quindi sostanzialmente il fronte sta per crollare, il regime sta per crollare, la storia è a un passo, moltiplicate per favore i soldi che ci date, in maniera tale da farlo crollare su. Ripeto, le conclusioni che si traggono da questa cosa non sono vere, perché la Russia continua nelle sue operazioni militari, per esempio nello stesso periodo in cui appunto abbiamo parlato di queste controoffensive localizzate ucraine, la Russia ha fatto offensive localizzate nell'area di Kharkiv e di Sumy, proprio nei paesini che sono sul confine tra Russia e Ucraina, e ha preso il controllo di alcuni di questi. Per farsene cosa? Non lo so. Però, vabbè, comunque ha preso il controllo di alcuni di questi paesi e villaggi, ha intensificato le operazioni militari intorno e dentro ormai Kostantinivka, che è la più meridionale delle tre città fortificate che ancora resistono nel Donbass in mano ucraina, che sono Slaviansk, Kramatorsk e appunto Kostantinivka, che ormai è sostanzialmente caduta, nel senso che non è più una piazza forte di blocco. Quindi bisogna vedere poi tra poco cosa succederà, cioè se porterà a delle modifiche ulteriori del fronte, perché perso uno dei punti di ancoraggio, bisogna vedere come si riorganizzerà la difesa ucraina, ma da quello che sappiamo già da alcune settimane gli ucraini hanno cominciato una serie di operazioni di fortificazione più a nord, quindi probabilmente la stanno dando già per persa, perché appunto non è più troppo difendibile, ormai hai geolocalizzazioni di soldati russi ovunque nella città. Ripeto, questo è diverso dal controllo stabile, chiaramente, però se tu hai geolocalizzazioni abbastanza continue di soldati russi in tutti i quartieri, beh, insomma, significa che non c'è più una linea di difesa coerente. Non, ripeto ancora per l'ennesima volta, questo non significa geolocalizzazione, non significa attestazione del controllo, però se ormai l'artiglieria e i droni ucraini cominciano a bombardare all'interno della città di Kostantinivka, significa chiaramente che bombardano zone che sono in mano ai russi. E questo è abbastanza chiaro. Contemporaneamente i russi stanno bombardando molto poco ormai dentro Kostantinivka. Da queste cose dobbiamo dedurre tutta una serie di questioni. Per cui in più la logistica sì, certamente abbiamo detto viene complicata, ma non viene certamente smantellata, questo è un dato di fatto. Tra l'altro non ci dimentichiamo il disequilibrio mediatico sugli attacchi ucraini e sugli attacchi russi, cioè per ogni attacco ucraino andato a segno, qualsiasi cosa sia, ne abbiamo decine di filmati, foto eccetera eccetera, ma sostanzialmente non sappiamo, o meglio non viene comunicato che cosa invece viene colpito dai russi, questo è il problema. Quindi tu ovviamente, una persona che è inserita solo nello spazio mediatico occidentale, ha assolutamente questa impressione, cioè appunto che ormai la Russia sia totalmente in fiamme, incapace di difendersi e che non il fronte stia crollando, cioè questa è davvero l'impressione che viene data, però ripeto, non è esattamente così. D'altro canto la richiesta principale che viene fatta dalle autorità ucraine, oggi c'è il G7, domani il 18, scusami, sarà la riunione dei paesi NATO eccetera eccetera, la richiesta primaria che viene fatta è quella di missili antiaerei, antimissile. E anche qua, se davvero tu stessi facendo crollare il fronte,
si discosta dall'attitudine offensiva questa richiesta,
esatto, chiederesti altro. E se tu invece dici dovete assolutamente, perché non riusciamo più a contrastare gli attacchi russi, e questo significa che appunto la situazione è una situazione diversa. In più significa anche un'altra cosa, e questo secondo me è una cosa giusta, assolutamente, perché appunto il conflitto è cambiato molto in questo periodo. Significa che il comando ucraino ha sostanzialmente abbandonato l'idea di una riconquista militare del territorio. Cioè, se mi passi il termine, si è russificato, nel senso che come i russi hanno smesso di fare le avanzate, di pensare alle grandi avanzate, perché non ha senso, hanno smesso anche gli ucraini. L'ultima grande avanzata, se ci pensi, l'hanno fatta loro nell'oblast di Kursk. Sì. Ed è finita come è finita. Da quel momento in poi nessuno dei due ha più pensato di organizzare una cosa del genere. Un po' perché non hai forse troppi uomini per farlo, e un po' perché oggettivamente non ha senso. È chiaro che ognuno dei due spera di riuscire a creare in alcune zone del fronte dei piccoli collassi della linea di difesa, come è avvenuto appunto intorno a Kostantinivka, e lì poi infiltrare, ma cioè queste le cavalcate dei carri armati non le vedremo mai più, questo è poco ma sicuro, a meno che oggettivamente in uno dei due contendenti
ci sia un crollo del fronte, certo.
Esatto, o non crolli la leadership e quindi tu ti ritrovi con le unità che non sanno più cosa fare, certo. Naturalmente. Ma questo siamo ancora lontanissimi, cioè non è che siamo lontani, è una cosa che non è assolutamente alle viste né da parte ucraina né da parte russa.
Senti, dal punto di vista invece del sostegno militare, però noi dobbiamo vedere anche come alcuni paesi come la Bulgaria, per esempio, si è un po' sfilata dal sostegno militare. Questo è avvenuto anche per l'Ungheria, la Slovacchia, la Repubblica Ceca, poi anche i paesi occidentali, insomma, in qualche maniera hanno respinto il 25 maggio scorso la proposta di Rutte di spendere lo 0,25% del PIL in aiuti militari. E poi c'era anche una coalizione per le munizioni promossa da Praga, e anche qui sono sganciati alcuni paesi europei. Insomma, quindi sembra che questo sostegno, insomma, incondizionato a Kiev in qualche maniera sia molto parolaio, per così dire, anche se poi appunto adesso c'è questa proposta di far entrare Kiev all'interno dell'Unione Europea portata avanti da Merz. E a proposito della Germania, il capo dell'esercito tedesco ha detto che qui bisogna prepararsi per una guerra contro la Russia a breve. Insomma, ci sono delle posizioni che, come dire, un po' ambivalenti. Da una parte qualcuno che si lancia il cuore oltre l'ostacolo e propone una guerra aperta con la Russia, altri invece che si stanno ritirando, e anche qua in Italia, per esempio, l'aumento delle spese militari per la NATO, sembra che in questo momento la Meloni e compagnia stiano un po' nicchiando.
Allora, mettere soldi non vuole farlo nessuno, questo certo. È chiaro, soprattutto, ed è anche razionale questa cosa, mettere soldi in armamenti che vadano altrove. Cioè, fin tanto che si trattava di utilizzare le vecchie scorte, che fossero ancora materiale patto di Varsavia per i paesi dell'Europa orientale o comunque materiale NATO per i paesi occidentali, il problema non si poneva. Perché? Perché le scorte ovviamente vanno ripianate, no? Cioè, se tu dai via un numero X di lanciamissili, dico per dire, dopodiché ti aspetti che il tuo governo te li ricompri, e ovviamente te li ricompri nuovi. Quindi da questo punto di vista, per i paesi europei, per gli eserciti dei paesi europei, questo era paradossalmente un vantaggio: tu svuotavi i magazzini della vecchia roba e il governo poi ti comprava i giocattoli nuovi, diciamo. Il problema è che i giocattoli nuovi costano un sacco di soldi, chiaramente. E un altro problema è che la guerra in Ucraina continua. Tu non ti dimenticare che questo era un conflitto che ci è stato rappresentato, e io comincio a credere che non fosse solo rappresentazione, ma che fosse un'idea reale da parte della leadership di vari paesi europei, come un conflitto sarebbe durato pochi mesi e si sarebbe chiaramente concluso con una vittoria straordinaria. Quindi sì, diamogli tutto quello che hanno, loro sconfiggeranno la Russia e noi profitteremo, e in più appunto avremo i giocattoli nuovi. Questa cosa non funziona più. Il governo bulgaro si è sganciato da questa cosa. Perché? Un po' perché il nuovo governo è meno disposto all'aiuto incondizionato all'Ucraina, ma anche perché effettivamente praticamente la Bulgaria ha mandato tutto quello che aveva nei suoi arsenali, che poteva mandare, e anche un po' di roba che non poteva mandare, nel senso che appunto ora non riesce a ripianare. E il problema quindi è che continuare ancora a mandare materiale significherebbe indebolire ulteriormente gli eserciti nazionali. E lo scopo di tutte queste dichiarazioni, dobbiamo prepararci alla guerra contro la Russia, dove naturalmente sarà la Russia che ci attaccherà, questo è ovvio, e vanno in questa direzione, cioè abbiamo assolutamente bisogno di soldi per comprare armi, ma per tenercele per noi. Perché abbiamo visto che, come ogni tanto si dice, no? Questo conflitto in Ucraina per via militare non si risolve, è inutile continuare a mandare materiale, nel senso è utile per mantenere il fronte in esistenza, però non ti aspettare di vincere mandando 10 F-16, questo è il senso della situazione, stiamo spendendo una caterva di soldi e stiamo impoverendo i nostri arsenali. Quindi la prima cosa adesso è rimettere in sesto gli arsenali europei, che effettivamente sono ai minimi storici, già non erano particolarmente, no, poderosi nel post guerra fredda, e adesso diventano sempre più poveri. In più non ti dimenticare che, avendo noi Europa perduto potenziale industriale, se prima avevamo delle industrie militari che, certo, non è che sfornavano roba come ai tempi della seconda guerra mondiale ovviamente, ma che insomma avevano una produzione non indifferente di materiale militare, adesso buona parte di queste industrie letteralmente non esiste più.
Infatti si parla di riconversione, non a caso, delle industrie automobilistiche.
Ma come se fosse facile.
Appunto.
Ma come se fosse facile riconvertire. Anche perché poi, tra l'altro, non è più il 1919, capito? In cui l'autoblindo è una normale automobile con le piastre di ferro sopra, e bene o male non c'è particolare complicanza per la Fiat o per chi per loro per costruire. Adesso stiamo parlando di sistemi d'arma di una sofisticatezza incredibile.
Certo.
Non è che puoi semplicemente dire ok, allora invece il camioncino io produco l'autoblindo. Non lo puoi fare, cioè lo puoi fare, ma devi fare una riconversione impressionante anche dal punto di vista economico. Chi te li dà sti soldi per riconvertire? Puoi realmente andare, appunto, lasciamo perdere la Fiat che insomma non è neanche più italiana, ma puoi letteralmente andare dall'Audi e dirgli ok, allora tu non produci più queste auto ma produci le auto blindo, i soldi ce li metti tu. E ovviamente l'Audi dirà: sentite ragazzi, andatevene dove dovete andare, se mi date i soldi per la riconversione, mi garantite un acquisto di X materiale, allora io la riconversione la faccio, altrimenti voi scordate. Anche perché non siamo in guerra, non è che puoi obbligarli,
certo,
anche questo va detto.
Ma infatti il problema è anche creare un clima bellico che in qualche maniera possa poi portare a prendere delle decisioni, mentre invece per esempio il comandante europeo della NATO, Alexis Grinkevics, ha detto che la Russia non cerca il conflitto con la NATO, non ha intenzione di attaccare. Cioè ci sono anche delle dichiarazioni da parte di alcuni pezzi della NATO, lui è nordamericano, che insomma fanno capire come anche la NATO sia divisa su questo.
Lui è in sigla si chiama SAC-EUR, cioè il Supreme Allied Commander Europe,
certo.
Ovvero sia uno che insomma due o tre cose su come
dovrebbe sapere
la situazione, dovrebbe saperle, sicuramente ne sa più di me, certamente, di questa cosa. E lui ha detto qualche giorno fa questa cosa, che è un'ovvietà, perché noi possiamo pensare della leadership russa tutto quello che vogliamo, però una cosa sicuramente non sono stupidi, e l'ultima cosa che può volere la Russia è quella di un allargamento del conflitto alla NATO, ovviamente. Perché? Perché non le conviene, perché appunto già è complesso avere a che fare semplicemente con l'Ucraina, che ha il sostegno della NATO, ma con la NATO che non può comunque intervenire direttamente. E figurati avere a che fare con la NATO vera e propria, anche perché noi stiamo sempre qui a ragionare che vabbè, ma tanto la Russia invade la Polonia, Trump non farà nulla. Dato il fatto che non è detto, perché poi una cosa è per la leadership statunitense non allargarsi all'Ucraina, e un'altra cosa è perdere dei pezzi di NATO sotto il tuo controllo. Attenzione, questo sembra una cosa completamente dimenticata da tutti, questo dettaglio, ma soprattutto poi, cioè, uno, Trump non è eterno, quindi la prossima leadership statunitense potrebbe al contrario decidere di fare cose ben diverse. In secondo luogo, ripeto, non è assolutamente non è assolutamente detto che gli Stati Uniti mandino, cioè abbandonino l'Europa. Già se semplicemente facessero quello che fanno ora per l'Ucraina, cioè fornire intelligence, fornire sistemi di telecomunicazione e fornire armi, anche se a pagamento, per la Russia sarebbe un problema grosso, perché ovviamente poi ne manderebbero molte di più, naturalmente, anche perché appunto ti troveresti con i paesi europei che le acquistano, non con l'Ucraina che non è più in grado di acquistare niente se non con i soldi che le diamo noi, perché certo, ovviamente
noi gli diamo i soldi,
è devastata.
Certo, noi gli diamo i soldi, loro acquistano armi americane. C'era un aspetto su questo che chiaramente sì. Gli Stati Uniti hanno interesse a mantenere, diciamo così, la Russia sotto pressione, però poi i russi certo. hanno fatto una proposta di mediazione a un certo punto, indicando per esempio Schroeder, e hanno chiaramente ricevuto una risposta negativa dalla Callas, ma anche una missiva che io definirei insomma impertinente e poco pertinente al contempo di Zelensky, che quindi fa capire come da questa parte non c'è nessuna intenzione di trovare un dialogo.
Ma allora la questione del dialogo è problematica, nel senso che allora queste dichiarazioni pubbliche, queste lettere pubbliche, queste sono, diciamo, sono delle questioni cosmetiche, cioè non è questa la diplomazia, ovviamente. La diplomazia la si fa in silenzio, la fanno professionisti, i quali sì, saranno russi, ucraini, tedeschi, giapponesi, americani, quello che vuoi tu, ma insomma, che si occupano di questioni pratiche e professionali. E quindi, ripeto, non sono gli annunci pubblici, come non sono per esempio i post di Medvedev sul suo canale Telegram, che ci danno la reale misura di quelle che sono le posizioni negoziali. È chiaro che entrambe le parti esprimono posizioni massimaliste, questo è naturale. E, insomma, d'altro canto, che cosa dovrebbero dire i leader europei? Prendetevi quello che vi siete preso, basta che non ci bombardate più. È chiaro che non possono dire una cosa del genere. Anche perché se lo dicessero, ovviamente la controparte direbbe: ah, ok, allora siete ridotti talmente tanto male che vi chiedo ancora di più, naturalmente. Questo è abbastanza ovvio. Queste sono le posizioni massimaliste, che non significa che siano le posizioni reali di negoziato. Al momento io non credo ci sia un reale negoziato, perché c'è il nodo territoriale, che ironicamente e paradossalmente è quello meno importante in tutta la questione del conflitto, ma è quello giuridicamente più complesso da risolvere. È quello giuridicamente più complesso, perché ovviamente nessuno Stato può dire ok, prenditi questo pezzo di territorio se non firmando una resa. Nessuna organizzazione internazionale può dire ok, allora sì, tu hai invaso questo paese, ne hai preso un pezzo, per noi va bene. Questa è una cosa che non puoi fare. E quindi ovviamente in un modo o nell'altro tu devi comunque mantenere questa foglia di fico del fatto che non riconosceremo mai questi territori come territori russi, e partiamo sempre dal presupposto che la linea del fronte è la base dei negoziati, non l'arrivo dal punto di vista territoriale. È chiaro che devi dire queste cose. Il problema, ripeto, è che comunque sono due posizioni che continuano a essere inconciliabili, perché entrambi i contendenti sono evidentemente convinti di poter alla fine riuscire a prevalere, e quindi al momento non gli interessa chiudere il conflitto. Il problema qual è? Il problema è che sempre di più diventa evidente, lo era da prima, ma diventa sempre più evidente, che sostanzialmente l'unica possibilità per l'Ucraina di prevalere in questo conflitto è avere un'Europa e degli Stati Uniti chiaramente molto più vicini di quanto non siano adesso, molto più disposti a dare di quanto non siano adesso. E questo, ripeto, è un problema per noi economico, è un problema politico ed è potenzialmente un problema militare. Perché ci sono elementi nella leadership europea che considerano che se la situazione del fronte in Ucraina dovesse cominciare a diventare catastrofica, al momento non lo è assolutamente, in nessuna misura, dovesse cominciare a diventare catastrofica, beh, probabilmente un impegno, un intervento diretto di alcuni paesi europei,
ci potrebbe essere,
magari anche al di fuori del vincolo NATO, per carità, ma è una cosa che stanno cominciando a considerare possibile. E questa è una cosa abbastanza pericolosa, per ovvi motivi.
Sì,
io non penso che la nostra leadership si stia facendo questi calcoli, con tutto, insomma, la mancanza di simpatia che io la nostra leadership, però almeno da questo punto di vista dobbiamo dare atto che si sta muovendo in maniera diplomatica, tant'è che appunto al famoso E3, cioè l'incontro Zelensky, Macron, sì, Starmer, Merkel,
si è defilata, certo,
e ha fatto finta di offendersi, diciamo, che non era stata invitata, ma anche qua, ripeto, figurati se appunto... ci siamo dimenticati di chiamare, era occupato il telefono.
Diciamo che anche loro hanno l'istinto di sopravvivenza. Bene.
Ecco,
bene Francesco, io ti ringrazio del tuo contributo, sempre molto interessante e stimolante. Il nostro tempo è finito, grazie ancora e alla prossima occasione.
Alla prossima.
Ciao, 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 grazie.